Ave Maria, carissimi, benvenuti a questa undicesima istruzione mariana. Nelle lezioni precedenti abbiamo considerato la Madonna quale madre del Creatore, mediatrice delle creature e conseguentemente regina dell'universo. Quindi abbiamo visto la sua particolare missione affidata da Dio a Maria. Ora vogliamo considerare la Vergine Santissima in se stessa, cioè in quei singolarissimi privilegi di natura, di grazia e di gloria che le furono così largamente concessi da Dio in vista appunto dell'eccelsa missione a cui egli l'aveva destinata. E quindi con questi privilegi la Madonna è proprio, possiamo vedere che il Signore l'ha reso un capolavoro, quindi possiamo definirla come il capolavoro di Dio, perché il Dio spiegò tutta la sua munificenza. E si comprende quando un architetto incaricato al sovrano di costruire un palazzo che serva per abitazione del suo figlio, egli indubbiamente vi profonde tutte le risorse del suo ingegno per renderlo perfetto in ogni sua parte e quindi per farlo degno di un personaggio così importante. E quindi anche il Dio, potremmo dire, ha fatto questo, no? Ecco, la Madonna era chiamata proprio ad essere il reale palazzo in cui avrebbe abitato il figlio di Dio e quindi il paradiso terrestre del nuovo Adamo. E quindi la fece degna abitazione di sì augusto personaggio. Anche nella liturgia, ecco, c'è una preghiera liturgica dove si afferma appunto che l'onnipotente Dio preparò con la speciale cooperazione dello Spirito Santo il corpo e l'anima della gloriosa Vergine Maria, onde fosse resa degna abitazione del suo divin figlio. Inoltre, se a ciascun figlio, ecco, fosse concesso di scegliersi o di formarsi la propria madre, come se la sceglierebbe e formerebbe bella, perfetta, ricca d'ogni pregio più raro. E Dio poté fare proprio questo, e lo fece, quello che naturalmente lo possiamo fare noi. Cioè, Dio poté scegliersi e formarsi la madre sua. E quindi non v'è dubbio che dovete sceglierla e formarla degna di sé, vale a dire perfetta, quindi è proprio un capolavoro. E quindi ne vediamo la Madonna, quindi come persona umana, che è composta di un duplice elemento, cioè di anima e di corpo. Quindi noi vedremo nel corso di queste lezioni le perfezioni che riguardano l'anima di Maria, poi il suo corpo e quelle che riguardano sia il corpo che l'anima. Quindi ora noi vedremo in modo particolare, prima vediamo l'anima, no? Quindi, proprio perché è la parte principale dell'uomo. Ebbene, la Madonna, fu, immune da ogni qualsiasi imperfezione, fuori pena di ogni perfezione, quindi, l'Immacolata Concezione. E quindi proprio perché in lei è assente il peccato originale, anche il fomite della concupiscenza e il peccato attuale. E poi fu di pena di ogni perfezione, quindi di grazia, di virtù, di doni dello Spirito Santo. Quindi in questa lezione noi vedremo proprio l'Immacolata Concezione e vedremo appunto il significato di questo privilegio, cioè appunto della immunità dal peccato originale. E poi ci daremo anche le prove di questo privilegio tramite la Sacra Scrittura, la tradizione, la ragione, poi confermata dal Magistero. Quindi ora vediamo il significato del privilegio. Praticamente l'Immacolata Concezione ci richiama l'immunità dal peccato originale. Quindi c'è poi la grazia, no? La pienezza di grazia. Allora, l'immunità dal peccato originale, ecco, però dobbiamo dire che se lei è stata immune, dobbiamo dire che l'uomo precedentemente è stato elevato all'ordine soprannaturale. Quindi il genere umano, quindi la persona dei nostri progenitori, è stato elevato all'ordine soprannaturale, quindi mediante la grazia santificante. E quindi ha una vita superiore, no? Quindi la vita divina. E poi ha avuto anche dei doni preternaturali, cioè che sono oltre la natura, quindi sono superiori alla natura umana, ma non esclusi ad ogni creatura, mentre quello soprannaturale è proprio al di sopra della natura, proprio perché con la grazia si partecipa alla vita divina. Quindi è quella grazia che ci fa partecipare alla vita divina, quindi l'ordine soprannaturale. Mentre, ecco, per i doni preternaturali, cioè quelli che sono oltre la natura, ovviamente l'andamento naturale delle cose non è conforme, però è proprio un dono che Dio può dare alla creatura nella sua bontà. E quali sono questi doni preternaturali? Quindi i doni soprannaturali, la grazia santificante, cioè la partecipazione alla vita divina, mentre i doni preternaturali sono l'integrità, la passibilità e l'immortalità, cioè l'integrità, vale a dire il pieno assoggettamento dell'appetito sensitivo alla ragione. Quindi non c'erano quelle tendenze al male, cioè il corpo con le sue facoltà era assoggettato alla ragione. Poi l'impassibilità, praticamente non c'era. Qui c'è un errore sulla slide. Impassibilità, cioè praticamente non avrebbe sofferto, quindi non soffriva nel corpo. E poi l'immortalità, cioè praticamente dopo il periodo sulla Terra, l'uomo sarebbe poi non sarebbe morto, ma sarebbe poi entrato in paradiso, quindi senza morire. E tutti questi doni, quindi sia quelli naturali, cioè il naturale naturalmente è quello del corpo e dell'anima, quelli soprannaturali, la grazia, e quelli preternaturali, i nostri progenitori l'avrebbero trasmesso a tutti i discendenti, a condizione però che essi avessero reso un atto di sudditanza a Dio, quindi astenendosi da mangiare il frutto proibito. Quindi c'era anche questa prova. E che successe? Purtroppo l'uomo commise il peccato, cioè la donna che prese il frutto proibito e lo porse all'uomo. E quindi l'uomo, il primo uomo, su istigazione di Eva, sedotta dal serpente infernale, quindi dal demonio, rifiutò questo atto di omaggio. E quindi ci fu la perdita di tutta la grazia soprannaturale e anche dei doni preternaturali. Quindi rimasero solo i doni naturali, cioè l'anima e il corpo. Quindi fu un peccato grave, proprio perché è gravissimo, perché appunto si perde la grazia, la vita divina in sé e poi anche quei doni preternaturali. E poi non è finita, praticamente questo primo peccato, che viene detto appunto originale, per ragione della solidarietà con Adamo, dal quale tutti discendono, si trasmette insieme alla natura umana. E quindi tutti i posteri, i discendenti, hanno il peccato originale. E quindi, infatti, San Paolo, nelle lettere ai Romani, parla appunto che tutti gli uomini hanno peccato in Adamo, che è il capo morale. Quindi ogni creatura, quindi l'atto della concezione, ha questa macchia, questo peccato detto appunto originale. Però ecco, c'è l'eccezione. L'eccezione, solo una creatura fu esente da questa macchia di peccato. E quindi il Signore, nella sua bontà, volle, per particolare privilegio, un privilegio concesso solo a lei, alla Madonna, quindi solo a lei, proprio perché aveva una singolarissima missione, alla quale era destinata, e poi anche in vista, in previsione dei meriti del Redentore. Ecco che la Madonna fu esente, fu preservata dall'incorrere la colpa originale. Quindi per singolare privilegio, proprio solo per lei, no? Quindi tutti i discendenti di Adamo contraggono il peccato originale. Solo la Madonna ebbe il privilegio di essere esente, in previsione dei meriti del Redentore, suo figlio. Perché appunto poi Gesù viene per redimere l'umanità, e quindi tutta l'umanità, e quindi redime l'umanità. Per Maria invece la redenzione viene prima, cioè la Madonna fu redenta in modo più eccellente, cioè vale a dire con una redenzione preservativa, mentre noi abbiamo quella liberativa, cioè noi siamo caduti, no? E veniamo rialzati. Mentre la redenzione per Maria le impedisce di cadere, cioè praticamente Gesù non la fa cadere, quindi la preserva dalla caduta di questo peccato e quindi la esime dal peccato originale. E ora vediamo proprio le prove di questo. Ecco, abbiamo detto la Sacra Scrittura, la tradizione, la ragione e poi la conferma del Magistero. Ecco, la Sacra Scrittura. Noi abbiamo appunto quindi l'Antico e il Nuovo Testamento. Dobbiamo dire prima di tutto che specialmente non troviamo un passo proprio esplicito che afferma che la Vergine non ha contratto il peccato originale. Però ce lo dicono implicitamente e prendiamo due passi importanti. Premente uno dell'Antico Testamento e un altro è nuovo. Quello dell'Antico Testamento è il Protovangelo, quello della Genesi, dove si afferma al 3.15 dopo il peccato originale, no? Quindi c'è il primo annunzio della redenzione, quindi fatta da Dio stesso ai nostri progenitori dopo la caduta, no? E poi, riferendosi al demonio, sotto le sembianze del serpente, il Signore dice: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la discendenza tua e la discendenza di lei. Ella ti schiaccerà il capo. e tu le insidierai il calcagno. Quindi questa donna futura, vincitrice di Satana, è Maria. Proprio perché questa inimicizia speciale, limitata e quindi continua, seppe solo appunto la Madonna, proprio perché lei non conobbe, ecco, il dominio di Satana su di lei, proprio perché lei era chiamata ad essere la madre del Salvatore. Insieme al suo figlio, appunto, avrebbe riportato questo trionfo sul demonio e sul peccato. Quindi al gruppo dei vinti, cioè Adamo ed Eva, viene sostituito il gruppo dei vincitori, Cristo e Maria. Quindi un tale trionfo non sarebbe stato pieno se la Vergine Santissima, nel primo istante della sua esistenza, fosse stata soggetta alla colpa e quindi vinta dal demonio. Quindi nel Protoevangelo, proprio in un testo importante, dove c'è proprio in modo implicito la verità dell'Immacolata Concezione. Poi un altro testo importante è quello del Nuovo Testamento, ecco, lo troviamo appunto in San Luca, all'Annunciazione, praticamente Luca 1, 26-28, dove l'angelo saluta Maria e le dice: «Salve, o piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne». Quindi vediamo tre cose. La Vergine Santissima viene detta piena di grazia, congiunta con Dio, benedetta fra le donne, quindi senza alcun limite di tempo. Quindi sono tre affermazioni che la pongono equivalente al di fuori di quella sfera ammorbata dalla colpa, nella quale si muovono tutti i miseri figli di Eva. Quindi viene salutata piena di grazia, proprio perché lei non è stata mai priva, neppure per un istante, della sua esistenza. E poi viene salutata talmente unita a Dio da non essere mai stata divisa col peccato, neppure un istante. Poi viene salutata benedetta fra le donne, da non essere mai stata, sia per un istante, oggetto di maledizione da parte di Dio. E quindi, vedete, sono proprio tre raggi dell'Immacolata Concezione. E poi possiamo dire anche l'appellativo pieno di grazia, ovviamente c'è l'angelo che dice Maria piena di grazia e non la chiama per nome, quindi possiamo dire che l'appellativo pieno di grazia è come il nome proprio, e quindi proprio una proprietà della Vergine Santissima. E quindi quando l'angelo a Maria la saluta Ave o piena di grazia, potremmo dire che equivale Ave o Immacolata. E ora vediamo la voce della tradizione. Premente abbiamo i primi tre secoli, no? Dal primo al terzo secolo, questo privilegio di Maria essendo il peccato originale viene professato implicitamente, proprio perché c'è il parallelismo tra Eva e Maria, quindi Maria viene vista appunto nella sua purezza e nella sua santità. C'è una somiglianza con Eva già dall'inizio, no? Quindi la somiglianza, proprio perché Eva era, quando uscita dalle mani di Dio, era pure immacolata, quindi adorna di grazie, e poi perse. Mentre all'opposto Maria, proprio per riparare la colpa di Eva, fu esente appunto da questa macchia, da questo peccato originale, quindi l'Immacolata Concezione, lei è tutta pura, tutta santa. Poi dopo, dal IV secolo in poi, questo privilegio si professa esplicitamente, a cominciare dall'Oriente cristiano. Quindi gradualmente si afferma sempre di più, per esempio anche, non so, Sant'Efrem il Siro, dice, canta l'Immacolata purezza di Maria, tu dicendo al Signore, dice, a Gesù, tu e la madre tua siete i soli che siete talmente belli, poiché in te, o Signore, non vi è nessuna macchia e nessuna macchia è nella madre tua. Quindi Sant'Efrem il Siro, quindi vedete. Quindi con il passare dei secoli diventa più frequente. Poi nel XI-XII secolo questo privilegio comincia ad attirare l'attenzione della Chiesa latina e c'era anche un periodo di discussione perché c'erano alcuni teologi anche eminenti, pensiamo come anche San Tommaso o San Bonaventura, che proprio per salvaguardare l'università, l'universalità della redenzione di Cristo, non includevano la Madonna nell'esenzione dalla macchia originale dal primo momento della concezione. Quindi loro ritenevano che questa macchia venne tolta dopo nel grembo, però nella concezione no. Quindi ci fu una particolare discussione, no? Di questo privilegio tra varie correnti teologiche. Sembra che riguardi i teologi, mentre il popolo ha visto sempre questo privilegio dell'Immacolata Concezione. E possiamo dire che poi queste opposizioni furono provvidenziali perché portarono ad approfondire, ecco, il privilegio, quindi anche con l'uso della ragione. E fu proprio l'uso della ragione che poi abbiamo avuto un grande paladino di questa verità, un grande difensore, il beato Giovanni Tuscoto. E che poi, ecco, con la caratteristica, sappiamo che lui difese questa verità all'Università di Parigi della Sorbona, e dove appunto portò vittoria contro gli avversari, quindi parliamo verso il 1300, no? E quindi c'è la cosiddetta, le tre espressioni, no? Potuit, dequit, ergo fecit, cioè mentre la ragione dice che Dio poteva liberare Maria dal peccato originale, potuit, ed era conveniente realizzare questa possibilità, dequit, e quindi Dio lo fece, fecit. Quindi si parla di potuit, cioè Dio poté, quindi non presenta alcuna ripugnanza. Ed era conveniente, dequit, e quindi lo fece. Quindi sappiamo appunto che trattandosi di un affare importante, no? Cioè che appunto che la madre di Gesù fosse esente dal peccato, Dio poteva farlo. Era anche conveniente perché appunto lei avrebbe, la Madonna avrebbe avuto Gesù per figlio, no? E quindi Dio lo fece. Quindi poi ci furono, ecco, poi le dispute, discussioni anche poi successivamente, e quindi tutto andò a favore dell'Immacolata Concezione. Mancava poi solo il sigillo da parte del Magistero. E quindi abbiamo proprio il Magistero con la persona di Pio IX che fa questa proclamazione del dogma l'8 dicembre del 1854, dopo aver raccolto i voti dei fedeli e aver consultato l'episcopato di tutto il mondo, giustamente, ecco, il Papa definì questa verità che la Madonna è stata esente dalla macchia originale, quindi fu immune dalla colpa originale. Quindi questa è una verità di fede, quindi che non si può negare o contraddire, perché sennò si esce fuori dalla Chiesa, proprio perché è un dato rivelato, una verità di fede, un dogma. Quindi Pio IX nel 1854. Poi un evento bello fu che la Madonna stessa fu tanto contenta di questa proclamazione che 4 anni dopo, l'11 febbraio del 1858, apparve in Francia, a Lourdes, a una fanciulla, Santa Bernadette. E con varie apparizioni, 16 apparizioni fino al 16 luglio, dove lei appunto si presenta come l'Immacolata Concezione. E quindi praticamente sembrava appunto, quindi compiace, cioè, si compiaceva di questa della progressione del dogma. E quindi lei si presenta come la donna che è stata appunto definita nel dogma dal Papa, dal vicario del Divin Figlio. Ecco, sembrava che dicesse: io sono colei che il vicario del mio Divin Figlio ha definito poco fa l'Immacolata. E poi da questo luogo, come ben sappiamo, la Madonna riversava e riversa le sue grazie spirituali, anche corporali, tante persone che trovano anche la guarigione anche corporale, anche attraverso l'acqua miracolosa. Quindi era come una sanzione posta dal cielo alla definizione fatta sulla terra dal vicario di Cristo. Quindi la Madonna è l'Immacolata Concezione, quindi è esente da ogni macchia di peccato, quindi la vediamo tutta pura, tutta risplendente, quindi questi raggi della grazia divina che poi si diffondono, ecco, in tutto l'universo, in tutte poi le anime. Ecco, qui anche c'è importante che questa verità, appunto l'Immacolata Concezione, poi sia accolta da tutti e anche vissuta, come affermava anche San Massimiliano, no? Quando gli disse: ecco, noi abbiamo difeso questa verità per tanti secoli, l'ordine francescano, è finito tutto dopo il dogma, no? Dice: ora c'è una seconda fase, far sì che questa verità sia accolta da tutti e sia vissuta. Il mistero dell'Immacolata Concezione dovrebbe essere appunto accolto, soprattutto in che modo? Se la Madonna è esente dal peccato, significa che anche noi dobbiamo avere orrore del peccato, e dobbiamo essere avversi al peccato. E, ecco, se naturalmente noi siamo stati concepiti con il peccato originale, abbiamo avuto la grazia del battesimo che ha tolto il peccato originale, e dobbiamo, ecco, ora impegnarci durante la nostra vita a far sì che non ci siano altri peccati, peccati attuali, quelli nostri personali. Quindi almeno dovremmo impegnarci con l'aiuto della grazia divina a detestare il peccato, a non commettere il peccato, a fuggire occasioni di peccato, per far sì che la nostra anima rimanga sempre in grazia di Dio. Con l'augurio che poi, quando usciremo da questo mondo, usciremo senza peccato, quindi così potremo andare in cielo, non in paradiso, perché per andare in paradiso bisogna essere esenti dal peccato. Quindi per noi personalmente. E poi anche dobbiamo impegnarci, come diceva appunto San Massimiliano, a far sì che questa verità sia accolta, far sì che anche altri vivano nella grazia, che non commettano più peccati. E quindi, presentando l'Immacolata Concezione, dobbiamo anche richiamare gli altri a vivere in grazia di Dio, e quindi a togliere il peccato. Ecco, chi non ha proprio il battesimo, che ha ancora il peccato originale, che si battezzi, proprio per avere la grazia divina per entrare in paradiso. o chi è in peccato grave, che si purifica appunto attraverso la confessione, chi è in grazia di Dio che rimanga e che cresca di più in virtù e in santità. Chiediamo questa grazia alla Madonna, proprio in questo mistero di Immacolata Concezione, per noi, per i nostri cari e per tutta l'umanità. Grazie dell'attenzione e alla prossima. Ave Maria.